Nessuno era mai riuscito a bollirmi in pentola. Ero sempre scappata da ogni trappola che mi avevano teso e anche da quelle che non mi avevano teso. La mia pelle, liscia, squamosa, resistente alle fiamme e ai temporali più violenti, mi rendeva invisibile ai predatori e perfettamente idrodinamica. Ed ero forte come un ramo ancora verde che si piega, ma non si spezza mai. E per anni ho desiderato solo di rimanere verde quel tanto che bastava da potermi piegare fino alla morte, senza morire davvero. La pozza era piccola, ma era la mia pozza. Potevo misurarla nuotando da un lato all'altro e tornando indietro, e da sempre ricordavo di averne conosciuto ogni ansa, ogni scoglio, ogni sporgenza. La conoscevo così bene che non avevo spazio per conoscere nient'altro. Le mie dita lucide e palmate si aggrappavano al bordo terroso dello stagno mentre mi chiedevo: dovrei saltare? Dovrei saltare? E gli altri animali come vivono? Desiderano tutti quel che desidero io? Ma non c'era nulla che potessi fare racchiuso in quelle pareti circolari d'acqua ed erba. Poco da cacciare. Poco da capire. Più crescevo forte, più mi sentivo sola. A volte qualcuno passava dalla mia riva, un bruco dalle pieghe sudate, una farfalla a testa di morto che dispensava saggezza. Io parlavo con tutti ma ogni tanto li mangiavo. Era per questo che era così sola. Chi era troppo buono, volevo mangiarlo. Capitò un giorno un meraviglioso ragno acquatico dalle striature blu. Lo osservai camminare a piccoli passi attorno alla mia pozza per ore, finché l'acquolina non ebbe il sopravvento. Mi avvicinai. «Non fare complimenti», gli dissi. «Prendi quello che vuoi, mangia ciò che più ti piace». Il ragno a strisce blu mi guardò coi suoi quattro occhietti scuri e luminosi e mi rispose muovendo dolcemente le mandibole. «Ti ringrazio, ma ho deciso di non mangiare più nessuno». Questo sì che mi lasciò interdetta. In tanti anni sola nella pozza era la prima volta che sentivo una cosa del genere. Ma come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che non voglio fare del male a nessuno. Ma non hai fame? Quando ero un ragno giovane sì, molta. Adesso non più, da un po'. Mentre il ragno blu parlava, muovendo dolcemente le sue zanne, sentivo la mia bocca inondarsi di saliva. La mia pancia brontolava, nascosta dal velo d'acqua che mi copriva fino alle zampe anteriori. La sua risposta mi aveva incuriosita troppo e sembrava proprio un buon ragno. Ma ero sola, per questo non volevo mangiarlo. Tenni il ragno con me per 6 lunghe settimane. Lui si appiattiva sul sasso più comodo e muschioso dello stagno e mi guardava nuotare. Ogni tanto sonnecchiava al sole, ogni tanto parlava con me. Mi raccontava della sua vita di giovane ragno affamato e della sua nuova vita di ragno inappetente. Del dolce gonfiore dei boccioli di campanula, della cortina di pioggia che cade leggera d'estate, delle ragnatele che ormai cuciva solo per avvolgersi tra i rami a dormire nelle notti più fredde e scure. Ogni giorno mi allungavo per un attimo fuori dall'acqua a cogliere i fiori più belli per lui. Ne annusavo il profumo e poi glieli posavo davanti perché potesse riempirsi lo stomaco del loro odore. Poi mi davo una piccola spinta dalla riva e nuotavo pigramente, sonnecchiando con lui ai raggi del sole. Il mio stomaco invece restava più difficile da accontentare. Il primo giorno della settimana galleggiavo a pancia in su, rintontita dall'afa e dalla fame. Osservavo il ragno scaldarsi al sole pomeridiano, lo vidi posare la testa sul muschio e lentamente appisolarsi. Una zampina gli scivolò giù dal masso e prese a penzolare, muovendosi appena. Com'era invitante! Senza nemmeno rendermene conto iniziai a nuotare verso il masso. Ne avrei solo annusato l'odore, mi ripetevo. Avrei dato solo una leccatina, magari solo un piccolo assaggio. Quando i miei denti aguzzi si chiusero attorno a quella zampa, la mia mente era già vuota e lontana miglia e miglia. Il povero ragno gridò e si alzò di scatto. Lo lasciai con un misero moncherino al posto della quarta zampa sinistra. La delizia di quel sapore mi pulsava ancora in bocca mentre lo salutavo. «Ti prego, resta!» piagnucolavo, gorgogliando e singhiozzando a capochino sul pelo dell'acqua. «Non proverò più a mangiarti, lo prometto!» «Mi dispiace, salamandra», rispose il ragno con voce triste. «Non posso restare. So che mi vuoi bene, ma vorrai sempre mangiarmi. Non posso passare ogni giorno sperando che tu sia abbastanza gentile da non farlo. E non voglio restare in questo stagno per sempre». Lo guardai zoppicare via e riscivolai lentamente nella pozza. Furono mesi tristi e solitari. Nuotavo nel mio stagno, in cui nel frattempo erano cresciute le ninfee. Per il momento tenevo a bada la fame. Dopo che il ragno blu se n'era andato, c'erano stati altri insetti, tutti così buoni che mi illudevo di essere diventata buona anche io. Conservavo però sempre in bocca il sapore di quella zampa di ragno ingoiata in fretta e furia. L'avevo desiderata tanto perché ci avevo sentito dentro il sapore di tutta la gentilezza, tutta la tenerezza del ragno. O forse perché era la zampa di qualcuno che amavo. Continuavo sempre di più a sognare altre rive. C'erano altri stagni nell'universo? E se c'erano, com'erano? Nemmeno sapevo se esistessero altre salamandre o altre creature dalla pelle squamosa a cui fare domande. Avrei potuto domandarlo al ragno, ma sapevo che non sarebbe tornato mai più. Una notte, a metà fra l'inverno e la primavera, me ne stavo acquattata tra le alghe, le zampe poggiate sulla piccola sporgenza rocciosa piena di spuntoni ruvidi. Un'altra bestia si sarebbe graffiata, ma le mie zampe erano indurite dalla pietra e dall'acqua e avevo troppa voglia di sentire la frescura dell'aria e i raggi della luna. Tenevo gli occhi socchiusi per lasciare che una striscia di luce mi facesse sempre capire che ero ancora viva. Stavo proprio per addormentarmi quando sentii qualcosa muoversi tra le frasche. Subito aguzzai le orecchie. Poteva essere qualcuno di nuovo, di buono? Aprii un poco di più le palpebre, restando nascosta, ma non riuscii a vedere altro che le punte scure dei fili d'erba che si scostavano al passaggio di una creatura sconosciuta. Ne avvertivo l'odore, però, dolciastro, penetrante, acquatico come me. Mi allungai un poco al di fuori dello stagno e feci in tempo a vedere una lucciola solitaria che viaggiava lenta e stupida nell'aria. Fu un lampo. Sentì uno schiocco mortifero, una lingua immensa uscì dalle frasche, si stagliò elegante e meravigliosa contro le stelle e, arpionata la lucciola, si ritrasse. Ci fu un altro fruscio, come di un corpo solido che si arrestasse, e poi più nulla. Ero strabiliata. Che bestia straordinaria poteva mai essere, con una lingua così prodigiosa e un odore tanto forte quanto familiare? Per tutto il giorno seguente continuai a sentirne l'aroma intorno a me. Nuotavo nella mia pozza, cercando di seguire la scia fino all'origine, ma riuscivo solo a muovermi in cerchio, ancora e ancora. Avrei voluto scoprire qual era la strada che portava alla tana di quella creatura, dove si nascondeva quando il sole era alto, ma non sapevo nemmeno di che animale si trattasse. Per ore continuai a nuotare in tondo, perché non sapevo che altro fare. Non c'era mai stato nulla di nuovo, di misterioso, di divino. Impazzivo per la curiosità e per quello strano desiderio che mi inondava. Non potei resistere. Controllando che non ci fosse nessun altro in vista, mi issai fuori dalla pozza e mi misi a camminare piano lungo il suo bordo. L'odore sulle frasche era più intenso e fui presa dalla voglia violenta di unire il mio odore e il mio umore a quello della creatura dalla lingua divina. Iniziai a strusciarmi sui fili d'erba, sul terreno e sulle rocce che non mi graffiavano mai. Lasciai la mia traccia furiosamente, disperatamente, perché volevo che mi sentisse tutta intorno senza che dovessi farmi vedere. Quando il sole ricominciò a calare, mi ritirai dietro una meravigliosa ninfea. Galleggiavo in estasi, mentre i nostri odori si rincorrevano su e giù per le canne e le piante della palude. Un fruscio più forte di quelli prodotti dalla solita brezza notturna mi fece sollevare appena la testa e finalmente, alla luce della luna piena, lo vidi. Era grande, molto più grande di me, e non mi passò nemmeno per la mente che potesse essere buono. Aveva grandi occhi giallastri, una bocca enorme, quattro zampe palmate e lunghe gambe che teneva ripiegate dietro di sé. La sua pelle era viscida e lucente come la mia. Non avevo mai visto nulla di così bello. Lo vidi socchiudere le palpebre e percepii l'aria cambiare. Stava inspirando. Aveva sentito l'odore che con tanta lena avevo sparso attorno alla mia casa. Lo vidi aprire poco la bocca, tirare fuori la punta della sua lingua sinuosa e leccare il bordo del filo d'erba accanto a lui. «Sei qui?» Aveva parlato con una voce cavernosa e tonante che mi fece tremare dalle narici alla punta della coda. Non mi mossi però e continuai a spiarlo. Ti sento attorno a me, sulle foglie, sugli steli e nell'acqua dello stagno. Ti sento nell'aria e nei raggi della luna. Chiunque tu sia o ovunque tu sia, non essere codarda e vieni fuori. Parlava come se una cascata di raggi lividi e argentati gli sgorgasse dalla bocca con la durezza e il velluto delle creature del buio. Ne rimasi affascinata. Lentamente, come in una paura che non ricordavo di aver mai provato, mi scostai da dietro la ninfea e mi mostrai. Spalancò gli occhi gialli e mi osservò. Era buio, ma capii che riusciva a vedermi bene. Nei suoi occhi c'era la stessa curiosità mia e uno strano, tiepido tremolio. «Cosa sei?» «Sono una salamandra. Tu cosa sei?» «Io sono un rospo. E dimmi, salamandra, cosa mangi?» «Mangio solo quello che è buono.» «Io non sono buono.» «Allora non ti mangerò.» «Non potresti mangiarmi nemmeno se volessi.» «E tu invece cosa mangi?» «Io mangio tutto. Mangio quello che è buono e quel che è cattivo. Mangio quando ho fame, mangio quando ho voglia e a volte non mangio affatto.» Lo guardai stagliato alla luce della luna, magnifico e ancora sconosciuto, e nel fumo della mia mente stordita dagli odori mi chiesi se potevo essere io quella buona. «Resta in questa pozza», sbottai di getto, «resta con me.» Il rospo tacque per qualche attimo, poi chiese: «Vieni un po' fuori dall'acqua, fatti vedere bene.» Tremai di nuovo. Raramente uscivo dalla mia pozza e men che mai davanti agli altri occhi. Allungai il collo e tirai fuori solo la testa, così da poterlo guardare negli occhi. Il rospo mi fissò. «Va bene, resterò.» E così il rospo rimase. Di giorno spariva, ritirandosi chissà dove, ma sapevo che era vicino, ne sentivo l'odore tutto intorno a me. Allora galleggiavo a pancia in su guardando il sole, lasciandomi solleticare da quel senso di desiderio mormorante. Sapevo che le salamandre non si bruciano col fuoco e non mi ero mai gettata in un incendio, ma immaginavo che bruciare ci si sentisse proprio così. Aspettavo la notte perché di notte Rospo tornava, la luna spuntava e io lo ascoltavo fino all'alba. Mi raccontò che aveva attraversato tutti gli stagni del mondo, dalle foreste alle paludi agli acquitrini dove l'acqua è piena di rifiuti chimici, e in ogni stagione che aveva visitato aveva trovato una rospa da fecondare. Mi raccontò di insetti che io non avevo mai nemmeno immaginato: farfalle dai mille colori dell'arcobaleno, mosche che si travestivano da vespe, stecchi di legno che improvvisamente aprivano le ali e spiccavano il volo. E Rospo li conosceva perché li aveva mangiati tutti, perché aveva attraversato i deserti e aveva visto tutti i cieli possibili. E io lo ascoltavo sempre. Rospo parlava dell'universo che non avevo mai visto, e fu con lui che imparai che ce n'era uno. Rospo mi faceva sentire piccola e stupida, e fu con lui che per la prima volta ebbi il dubbio di esserlo. Ma era una cosa nuova e divertente, e mi faceva sentire cullata e protetta. L'unico vizio che non sopportavo di Rospo era il suo interrompersi sempre a metà storia, ogni notte. Mi lasciava sulle spine, allora sollevavo la testa sopra il pelo dell'acqua e lo incalzavo, e poi... Rospo faceva roteare gli occhi. «Non ti vedo bene, salamandra, e mi dà fastidio parlare col buio. Perché non vieni un po' più vicino?» Davo qualche colpo con le zampe fino alla riva. «Sdraiati qui, sulla riva, accanto a me.» Non avrei mai potuto. Appoggiavo il mento sul bordo della pozza e mi aggrappavo alla zolla erbosa con le dita. «Sto bene così, grazie. Ora vai avanti a raccontare.» E Rospo, con un sospiro, proseguiva. Iniziò poi anche a insegnarmi delle cose. Avrei voluto anch'io spalancare la bocca contro la luna e prendere le lucciole al volo di notte, ma la mia lingua non era lunga e sapiente come la sua. Rospo diceva che ero ambiziosa e capace, ma che alcune cose non sarei mai riuscita a farle come lui. Mi incoraggiò a spalancare la mandibola più che potevo per prendere tra i denti i ragni palombari che guizzavano sulla superficie della pozza. Erano amari e pieni di spigoli e non mi sfamavano affatto, ma era stato Rospo a insegnarmi a catturarli, perciò lo facevo. Più notti passavo ad ascoltarlo, più il mio stomaco si rimpiccioliva, smettendo di brontolare. Dopo qualche settimana alla fame non pensavo più. Avevo voglia di stargli vicino, di acquattarmi sull'erba e toccare la sua pelle umida con le squame della mia coda, ma non avrei mai potuto farlo senza uscire dall'acqua. Una notte titubante, poggiai una zampina sulla terraferma e mi missai sulla riva. Non parlai. Rospo stava raccontando della sua ultima notte nei pressi di un grande lago luminoso e seguiva i miei movimenti con curiosità. Non appena il mio corpo sgusciò fuori dalla pozza, ammutolì. Sotto la pelle e tra le mie dita, tutto bruciava. «Come sei bella, salamandra», disse alla fine Rospo con una strana voce flautata. «Anche tu sei bello, Rospo». Sentivo il suo odore più forte che mai e seppi che era tutto quello di cui avevo bisogno per riempirmi. Quando lo guardai, vidi che i suoi occhi erano rimasti puntati su di me. «Ma tu non sei solo bella, sei gentile». «Grazie, Rospo». «E generosa, e intelligente». E Rospo non si era mosso, ma i suoi occhi erano diventati enormi. La sua bocca scintillava alla luce delle stelle, era umida di saliva. Sotto il suo sguardo io bruciavo e tutto quanto in me tremava, ma sentivo solo l'abbraccio carnoso dei nostri odori che si mescolavano, dell'aria fresca sul corpo finalmente libero dall'acqua e la leggerezza del mio stomaco vuoto. Ero stata la bestia più invulnerabile dell'universo, ma ora forse non volevo esserlo più. Rospo aprì la bocca, non sapevo cos'altro potesse dirmi. Poi mi fu chiaro, quella strana fame che ora mi mancava, capii all'improvviso, era la sua. L'ultima cosa che avrei pensato avremmo potuto pubblicare qui su Inutile è un racconto con una salamandra come protagonista, ma Emma Caterina Coric è riuscita. È nata nel 1999 e ha studiato lettere moderne a Milano, specializzandosi poi in editoria e comunicazione. Nel corso degli anni ha pubblicato articoli e racconti per diverse testate minori italiane, mentre il suo racconto lungo Miasma è stato incluso nella raccolta di Accento Editore quasi di nascosto. 12 nuovi autori sotto i 25. Brava Emma Caterina. Dal 2020 scrive recensioni e articoli di critica letteraria per Il Rifugio dell'Ercocervo. Ciao ragazzi. Attualmente lavora a Milano ed è attiva nell'organizzazione di 24 culturali in provincia di Varese. Ha un profilo Instagram che trovate linkate nella biografia che si trova nella pagina degli autori ma anche nella pagina del racconto che abbiamo pubblicato oggi. Grazie mille per averci ascoltati, grazie mille Emma Caterina per averci mandato il racconto e noi ci leggiamo la settimana prossima e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao, grazie.